Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Questa beatitudine si trova in Luca 11:28 ed è una parola detta da Gesù quasi in contrapposizione ad un'altra beatitudine pronunciata da una donna in mezzo alla folla che proclamava beata la mamma di Gesù in quanto era sua mamma naturale. A questa beatitudine Gesù contrappone: beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. La parola più importante che ogni buon israelita metteva nel cuore e nella propria memoria era questa: ascolta Israele. Era una parola del Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. Ascolta Israele. La parola ascolta è la prima parola che ogni israelita, che ogni figlio di Dio tiene presente. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Ecco come era concretizzato questo ascolto, addirittura scrivere questa parola di Dio sulle mani, metterla tra gli occhi, metterla sulle porte di casa, in modo che non si discosti mai dalla memoria dell'uomo. Un ascolto veramente possente, concreto, continuo. Ascolta. L'ascolto di Dio è la cosa più importante, è la cosa necessaria. Anche a Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, Gesù aveva detto: ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, perché si era messa semplicemente ad ascoltare. L'ascolto è ciò che è fondamentale. Ascoltare e custodire, come dice la beatitudine di oggi. E questo, come ho detto prima, Gesù l'ha pronunciato in contrapposizione all'altra beatitudine proclamata dalla donna, perché l'uomo crede che gli uomini siano felici, beati di avere qualche cosa di concreto tra le mani. Così quella donna pensava che dovevano essere contenti i parenti di Gesù di avere qualcuno nella loro parentela così bravo come Gesù. Questo non conta niente, dice il Signore. Non aggiunge nulla e non toglie nulla al cuore dell'uomo la parentela umana. Che può far qualcosa è solo l'ascolto, perché solo un ascolto attento può cambiare il cuore dell'uomo. L'uomo deve ascoltare perché Dio vuol parlare. Dio vuole stare in comunione con l'uomo, vuole incontrarsi con lui. Il modo normale, naturale di incontro tra di noi è la parola. Quindi anche Dio vuol parlare perché vuol comunicare, vuol dire e vuol dare qualche cosa di sé. Se Dio parla, sembrerebbe logico che l'uomo dovesse ascoltare. Può sembrare la cosa più naturale. E allora che bisogno c'è di continuare a dire ascolta, ascolta, sta attento, ascolta? È semplicemente perché da quando Adamo si è nascosto, la prima volta, l'uomo tende a proteggersi da Dio. L'uomo purtroppo tende a vedere Dio come un, se non proprio come un nemico, perlomeno come un concorrente. L'uomo cerca di nascondersi da Dio e quindi di non avere dialogo con Lui, perché l'uomo ha paura, pensa Dio possa rappresentare un pericolo per lui, perché Dio può chiedere qualche cosa, può chiedere conto di qualcosa o può chiedere qualche cosa che all'uomo sembra impossibile di poter dare. E allora l'uomo sta istintivamente nell'atteggiamento di fuggire la parola di Dio, oppure di ignorarla, oppure cerca di piegarla a significati comodi, di non prenderla così com'è, semplicemente. Ora è ben vero che Dio vorrebbe e vuole tante volte quello che l'uomo non vuole dare, non perché questo non sia il bene dell'uomo, ma perché egli, da quando è nato, è stato abituato ad attaccarsi tenacemente al proprio io. È stato abituato ad attaccarsi alle cose, a quello che conosce. E così noi siamo arrivati a credere di possedere delle cose, di essere padroni di qualche cosa. Siamo arrivati a credere di possedere l'affetto di altre persone. Siamo arrivati a credere di possedere delle virtù, delle doti, delle capacità. Così noi ci siamo un po' legati, abbiamo legato la nostra anima, la abbiamo resa schiava di queste cose che crediamo di possedere. Abbiamo perso la libertà e quindi abbiamo perso la gioia. Da quando abbiamo voluto diventare padroni, abbiamo perso la libertà e abbiamo perso la gioia. Da quando abbiamo voluto diventare padroni o di cose o dell'affetto di altre persone o delle nostre doti e capacità, siamo stati incapaci di essere figli di Dio, siamo stati incapaci di essere papà per gli altri uomini e incapaci di essere fratelli tra di noi. Ecco perché Dio vuole continuamente richiamare l'uomo all'essenziale, vuole attirarlo all'ascolto, perché Dio vuol darci la chiave per ritrovare la libertà e quindi ritrovare la gioia. E allora Dio continua a dire: ascolta. E per attirarlo all'ascolto gli viene fatta vedere la felicità di chi ascolta. Beato, è beato chi ascolta. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio. C'è felicità, non c'è da aver paura della parola di Dio, perché Dio non vuol toglierti nulla, anzi vuol darti quello che ancora non hai. Quindi ascolta, beato chi ascolta. L'uomo che ascolta Dio è l'uomo che torna al paradiso terrestre, è l'uomo che torna al dialogo, all'armonia, è l'uomo che fa di questa terra un luogo di libertà e di gioia, colui che ascolta Dio. Dio trova difficoltà a parlare all'uomo, proprio perché l'uomo cerca di nascondersi. E allora ci serve di profeti che portino a livello umano, dentro i nascondigli dell'uomo, portino il suo messaggio. E poi completa il suo dialogo con Gesù. Tutta la vita di Gesù è parola di Dio, non solo i suoi dialoghi, non solo i suoi discorsi, ma tutta la sua vita è parola di Dio. E poi gli apostoli continuano la diffusione di questa parola che è Gesù, continuano la diffusione in tutto il mondo, perché la parola di Dio arrivi agli orecchi di tutti, perché Dio vuole salvare tutti, vuole dare la sua gioia, la sua libertà a tutti. La difficoltà di Dio, che Dio trova a parlare all'uomo, non sta nella sua mancanza di amore, non sta nella sua mancanza di capacità di parlare. La difficoltà sta tutta nella durezza di cuore dell'uomo, che è chiuso in se stesso e difficilmente accetta di farsi interpellare dall'amore. Infatti, per ascoltare Dio è necessario amore, è necessario abbandono e fiducia. È necessario diffidare di se stessi. Per ascoltare Dio è necessario accogliere quella sua parola che è il Figlio Gesù, il Verbo, come dice San Giovanni nel suo Vangelo. Difatti Gesù rimprovera i giudei al capitolo 5 di Giovanni 37, detto così, Gesù dice così queste parole abbastanza dure: voi non avete mai udito la sua voce, la voce di Dio, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Quantunque conoscano tutte le scritture, questi giudei, questi farisei, non hanno mai udito una parola di Dio, perché non hanno accolto colui che li ha mandato. Voi scrutate le scritture, credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Allora diventa anche inutile scrutare le scritture se non si vuole arrivare a Gesù, perché è Lui la parola di Dio, è Lui il messaggio di Dio, è Lui l'amore che Dio vuol trasmettere e comunicare al cuore dell'uomo. Tutta la parola di Dio, tutte le scritture sono aiuto ad accogliere Gesù. Sono manifestazione di Gesù e richiamo a Lui. Chi vuole ascoltare Dio ora deve andare a Lui, deve accogliere Lui, deve accogliere Gesù. Gesù si è fatto povero, piccolo, proprio per poter essere accolto da tutti, perché Dio possa entrare in dialogo con chiunque. Per questo Gesù è nato in una stalla, per questo Gesù ha parlato in parabola, per questo Gesù è morto come un peccatore. Proprio perché nessuno, nemmeno il più gran peccatore e nemmeno il più povero del mondo, possa sentirsi escluso dal dialogo con Dio. Quindi questa parola ascolta vale proprio per tutti. E tutti gli uomini sono facilitati dalla persona di Gesù ad accogliere, ad entrare in dialogo con Dio. Tornando alla nostra beatitudine, Gesù vede Maria, sua madre, beata, non perché ha partorito il Figlio di Dio, non perché gli è stata madre in maniera naturale, ma è beata perché lo ha accolto, perché lo ha ascoltato, perché ha preso da lui i segni della volontà di Dio. Ha avuto amore, abbandono e fiducia nel suo Figlio. Maria diventa perciò anche l'esempio tipico dell'ascolto, di quell'ascolto di Dio di cui abbiamo già avuto degli esempi nei patriarchi e nei profeti. Maria ne diventa il riassunto, l'esempio tipico. Possiamo ricordare l'ascolto di Abramo. Com'è che ascolta Abramo? Sente la voce di Dio che lo chiama a partire, lui si alza e parte. Sente la voce di Dio che gli chiede il figlio, si alza e parte per offrirlo. Ecco l'ascolto di Abramo, un ascolto pronto, immediato, senza discussione. L'ascolto di Mosè. La prima volta Mosè fa fatica ad ascoltare. Ascolta sì, ma non vuol credere, non vuol accettare. Resiste alla parola di Dio che lo manda in Egitto. La prima volta Mosè ha delle forti resistenze contro la parola di Dio. Ma una volta che Dio riesce a rompere queste prime resistenze, poi Mosè diventa mansueto, mite come un agnello ed è sempre pronto in un ascolto fiducioso e obbediente. Quando sarà nel deserto, tutto il popolo mormora, Mosè chiede a Dio una parola. E ogni volta che il popolo mormora, Mosè si ritira e chiede a Dio una parola, che sarà valevole per lui e sarà valevole per tutto il popolo. L'ascolto di Mosè e l'ascolto di Isaia, profeta, quando sente dire chi manderò, chi andrà per me. Isaia pronto, eccomi, manda me. Isaia ha ascoltato, ha intuito i desideri di Dio e si è offerto. Maria riassume in sé questo modo pronto e obbediente, deciso di ascoltare Dio. Questi patriarchi e profeti e tanti altri, come loro, ascoltano il Padre. Ed è già Gesù la parola da essi ascoltata. È già vita del Signore, è già parola, il Verbo di Dio che essi accolgono, anche se in maniera non ancora chiara del tutto. Così essi sono per noi esempio di come si accoglie il Figlio. Prima ancora che il Padre dica quella famosa parola sul Tabor, ascoltatelo. Così Maria ha accolto Gesù, lo ha ascoltato, prima di sentire dire questa parola, ascoltatelo, dal Padre. Questa parola detta dal Padre sul Tabor, che è la parola più importante per noi, ascoltatelo, perché è parola detta direttamente da Dio. Questa parola è già anticipata da Maria alle nozze di Cana. Fate quello che vi dirà. Con questa piccola frase Maria traduce in maniera semplice e concreta per tutti quella grande parola che Dio dirà sul Tabor, ascoltatelo, fate quello che Egli vi dirà. La parola di Dio è una parola che può essere capita a vari livelli. Gesù, finite le parabole, molte volte diceva, chi ha orecchi intenda. Cosa voleva dire? C'è chi può capir tanto, c'è chi può capir poco. Ognuno metta via secondo quello che Dio gli fa capire. La parola può essere compresa a vari livelli. E qui ricordiamo la parabola del seminatore. C'è chi la sfiora, c'è chi la accoglie per un po', poi se ne dimentica, c'è chi la accoglie per più tempo e poi si lascia soffocare dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, e c'è chi le fa portare frutto. La parola di Dio trova terreno diverso nei cuori degli uomini. I cuori degli uomini la capiscono, vi faccio un piccolo esempio, con la parola della preghiera del Padre nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa parola può essere compresa a livelli diversi. Chi è all'inizio di una vita di fede, quando arriva lì, dacci oggi il nostro pane quotidiano, quest'uno pensa al pane da mangiare a mezzogiorno, al pane da mangiare questa sera. Quando uno progredisce un po' di più nella vita spirituale, nella vita interiore e nel rapporto con gli altri uomini, cresce nell'amore verso i fratelli, allora quando arriva a questa frase, dacci oggi il nostro pane quotidiano, pensa a qualcosa di più. Questo pane che è necessario per vivere è anche l'amore che dobbiamo dare ai fratelli, perché gli uomini hanno bisogno anche di un po' di affetto, di un po' di comprensione. Non hanno bisogno solo di pane da mangiare, hanno bisogno che gli si rivolga una parola, che gli si dica buongiorno, che gli si faccia un sorriso. Ma quando uno cresce ancora nella vita spirituale, capisce che quel pane non può essere altro che lo Spirito Santo. Il pane di cui il cristiano ha bisogno per essere cristiano, per vivere una vita di fede, per poter essere figlio di Dio, quel pane è lo Spirito Santo. E allora quando prega, dacci oggi il nostro pane quotidiano, intende, dammi quello Spirito Santo che mi è necessario oggi per essere tuo figlio. Quindi vedete come una stessa parola di Gesù può essere capita a vari livelli, e così tante altre parole del Signore possono essere capite in maniera differente a seconda della maturità interiore di ciascuno. E per tutti è parola di Dio, anche per il bambino che prega e intende solo il pane della merenda, anche per lui è parola di Dio questa, anche se la capisce solo a questo livello. Il capire di per sé è secondario. La parola di Dio va capita, sì, ma è secondario, perché la parola di Dio rimane parola di Dio e porta frutto anche se non è capita. La parola di Dio vale non perché è logica, non perché è comprensibile, ma la parola di Dio vale perché è di Dio, semplicemente. Quindi anche se noi non la capiamo, la parola di Dio, questa parola deve poter possedere la nostra vita ugualmente. Noi la possiamo ubbidire anche se non la capiamo. Difatti succede così, che noi una parola la comprendiamo se ne abbiamo esperienza, e la comprendiamo per quel tanto di esperienza che abbiamo. Quando Gesù voleva lavare i piedi a Pietro, Pietro non capiva un gesto del genere, non lo capiva proprio. Gesù gli ha detto, capirai dopo. Intanto ubbidisci. Lasciateli lavare, tira fuori i sandali, lasciateli lavare, ubbidisci. Quanto al capire, verrà dopo, o dopo che se li ha lasciati lavare, o dopo quando avrà ricevuto Spirito Santo nella Pentecoste. Capirà dopo, quando ci sarà la luce dello Spirito di Dio. Tu ubbidisci, la parola di Dio vale perché è di Dio. È così in fondo per tutti i doni di Dio. Ogni dono di Dio è una novità per noi. E noi quindi i doni di Dio li comprendiamo dopo che li abbiamo ricevuti, dopo averli sperimentati. Per questo noi il battesimo lo riceviamo prima di capirlo, l'Eucarestia la riceviamo prima di capirla, il perdono di Dio lo riceviamo prima di capirlo, li comprendiamo dopo. Nella storia della Chiesa vediamo come nei primi secoli i padri della Chiesa facevano la spiegazione dei misteri, cioè dell'Eucarestia, non prima di darla ai battezzati, ma dopo. Prima li preparavano al battesimo e dopo spiegavano il battesimo. Davano l'Eucarestia e dopo gliela spiegavano, perché prima non la potevano capire, perché i doni di Dio li si possono capire solo dopo che li abbiamo ricevuti, dopo che ne abbiamo fatto l'esperienza, perché provocano in noi esperienze nuove e allora dopo le possiamo capire, prima no. Prima ubbidisci e il capire lascialo a dopo. L'ascolto di Dio è un atto di fede, è un atto di fiducia, non di ragionamento. Il ragionamento può venire dopo, quando ne hai fatto l'esperienza, allora ci puoi ragionare sopra. Perché l'ascolto di Dio produce effetto non logico, secondo quello che a noi sembra, ma l'ascolto di Dio produce effetto miracoloso. Perché l'opera di Dio è sempre miracolo, è sempre opera sua, qualcosa che sovrasta le nostre capacità, che è superiore alle nostre possibilità. L'ascolto di Dio quindi produce effetto non logico ma miracoloso, per cui il capire viene dopo. Semplicemente si ubbidisce con fiducia. Mosè ne ha fatto grande esperienza di questo, quando Dio gli diceva: alza il tuo bastone sopra il mare. Se Mosè avesse voluto ragionare, non capisco cosa vuoi dire, sarebbe ancora lì, che il mare sarebbe ancora da attraversare. Mosè ha ubbidito. Dio ha, attraverso questa ubbidienza, ha agito. È successo il miracolo. Allora Mosè ha capito perché doveva alzare il bastone sul mare. Dopo Mosè ha capito. L'ascolto di Dio deve essere un ascolto fiducioso, non un ascolto logico. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Altre volte Gesù diceva: e la mettono in pratica. E qualche altra volta e la conservano. Sono tre atteggiamenti diversi da avere nei riguardi della stessa parola di Dio: custodirla, metterla in pratica, conservarla. Qualche volta la parola di Dio non è per quel momento lì in cui stai vivendo, ma per tra tre giorni ti servirà tra tre anni, ma il Signore te la dà già oggi, così tu la puoi ruminare nel tuo cuore e tra tre anni, quando capita il momento, sei pronto per metterla in pratica. Allora la parola di Dio va conservata, così come faceva Maria, che meditava quei fatti che le erano successi, li conservava nel suo cuore. La parola di Dio può essere attaccata da varie tentazioni, dalla tentazione del nostro orgoglio, dalla tentazione della nostra logica, dei nostri pensieri, o dalla tentazione di altri che non vorrebbero che noi vivessimo quella parola. Allora la parola va difesa. va difesa, custodita nel senso di difesa da queste varie tentazioni, e messa in pratica, quindi obbedita concretamente. Non basta saperla la parola di Dio, ma va adoperata per la vita, messa in pratica giorno per giorno. Noi facciamo l'esperienza più volte, credo, durante la nostra vita, che siamo capaci di credere in Dio e di fidarci di Lui oggi perché abbiamo fatto un'esperienza con Lui qualche anno fa, perché siamo ancora sicuri di Lui perché 20 anni fa o 10 o 2 anni fa abbiamo avuto una sua parola fa luce oggi. Ecco quindi come questo mettere in pratica, conservare, difendere, custodire è quasi un tutt'uno. La parola di Dio deve diventare la nostra vita più importante. Beati quelli che ascoltano e custodiscono. Qui in questa frase Gesù, in questo passo del Vangelo, Gesù non dice in cosa consista questa beatitudine, ma viene specificata in vari altri passi. In Matteo 7, per esempio, meriterebbe un corso a parte forse. Matteo 7, 21 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, questo per dire l'importanza del mettere in pratica. Poi, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ecco in cosa consiste la beatitudine: essere al sicuro, costruire sul solido. Chi ascolta e ubbidisce e mette in pratica non rende vana la propria vita. Luca 8,21 dice in Giovanni 14,23, dice così Gesù, che chi ascolta, il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Addirittura Dio che abita nella persona che ascolta la sua parola. Verremo presso di Lui. Verremo a Lui. Una beatitudine molto grande, perciò. Anche San Giacomo nella sua prima lettera parla in questi termini: chi ascolta la parola di Dio troverà la felicità nel praticarla. Giacomo 1,25. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e la resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. E ancora Giovanni, nel Vangelo 10,27, le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Una grande intimità con Lui produce l'ascolto della parola di Dio. E sempre Giovanni capitolo 5 versetto 24: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco che grande beatitudine: ha la vita eterna, è passato dalla morte alla vita. La parola di Gesù la parola di Dio, che è la vita di Gesù, ci fa passare da una situazione morta, dalla morte, alla vita. Quindi ci fa sperimentare una vita nuova, una nuova realtà. Fa sperimentare una dimensione diversa dell'essere al mondo. Coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. La parola di Dio ha una potenza creatrice, una potenza di vita insospettata, di cui noi non riusciamo a capire l'effetto. Perciò val proprio la pena ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Durante il tempo di silenzio che avrete adesso, vi suggerisco queste due o tre esercizi da fare, fatene uno solo magari o due. Un primo potrebbe essere questo: riandare a qualcuna di quelle parole del Signore che in passato vi hanno colpito o sono state a fondamento di qualche azione, di qualche gesto che avete fatto. Se in passato avete ubbidito a una parola di Dio, ecco, riandate, riascoltate quella parola, lasciatevela risuonare nel cuore, nella memoria, e ringraziate di quell'obbedienza che avete esercitato quella volta. Un secondo esercizio potrebbe essere questo: lasciatevi venire in mente una di quelle parole che avete lasciato cadere nella vita, che vi sembra che è stata parola di Dio e non l'avete accolta, perché magari pareva troppo difficile o perché non eravate sicuri che era parola di Dio. Lasciatevela risuonare nel cuore anche questa. Oppure, terzo esercizio, o fate anche solo quest'ultimo che vi dico: fermatevi con Gesù, lasciate che una delle sue parole, magari del Vangelo di oggi o dei giorni scorsi, una risuoni dentro, la lasciate girare nella mente, nel cuore, la ruminate, la ripetete alcune volte con semplicità nel silenzio, come faceva Maria, e cercate di offrire la vita al Signore mettendovi a disposizione per realizzare questa parola che vi continua a ritornare nel cuore, nella mente. Per questo, durante questo tempo di silenzio, cercatevi un angolo tranquillo. Potete stare o in questa sala o in cappella o anche fuori, se volete fate anche due passi, ma se non conservate il silenzio non serve a niente la giornata di oggi. Questa mezz'oretta ci vuole proprio, fino alle 12:25.